Scendi nei nostri cuori perché possiamo accogliere la tua parola e possiamo in questa giornata lasciarci guidare da te, in questa festa dell'ascensione, alla conclusione di questo mese mariano, perché possiamo essere testimoni credibili. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, grazie di essere venuti. Io non verrei mai ad ascoltarmi, quindi sono sempre stupito quando arriva qualcuno. Grazie alla vostra comunità, Graziano, di avermi invitato. In effetti siamo, come dire, sul filo di lana con questo ponte, me ne sono accorto anch'io, raccontavo a Graziano, perché sono stato due magnifici giorni a Genova, poi sono partito tranquillo, paperin paperello, e poi ho trovato un fiume di gente sull'autostrada. Dice, ma come mai? C'è già il ponte. E quindi eroi, cioè, essere venuti. E anche vi ringrazio molto, dicevo, per aver acceso il riscaldamento, vi ringrazio molto perché... Sono questi i momenti in cui io ringrazio il Signore di essere nato in Val d'Aosta. Vi voglio bene, però. Sapete questa cosa, poi iniziamo, che non è una barzelletta, che io da un certo punto in avanti, cioè questi sono gli ultimissimi giorni, io smetto di uscire dalla Valle d'Aosta, cioè non riesco proprio fisicamente, perché fa troppo caldo, allora mi vado in montagna. Non aggiungo altro che poi schiattate di invidia, però. Beh, vi ammiro, vi voglio bene e voilà, questo. Allora, quando mi ha contattato Graziano, io sono stato qui credo un anno e mezzo fa, non mi ricordo bene, è stato proprio gradevole, mi ha detto puoi venire un giorno e mezzo, ho detto guarda, per me avevo già chiuso tutte le attività, e poi visto che ero vicino a Genova, ho detto ma sì dai, faccio un salto, poi domani dopo la riflessione rientro a casa per poi ripartire mercoledì per Salerno. Ho accettato volentieri perché è un po' quasi la conclusione per la comunità, ma anche un po' per le nostre parrocchie, no? E però ci sono tanti elementi che arrivano, un anno particolare, un tempo particolare, di luce e di ombra, vero o no? Partiamo dall'ombra per poi illuminare, va? Se no ci viene la depressione. Belle ombre, gente, guardatevi intorno, c'è veramente da spaventarsi, c'è da chiudersi dentro una bolla, vedere, come diceva molto bene Papa Francesco, come ha ripreso Papa Leone, questa terza mondiale, guerra mondiale a pezzi, metti i brividi. Io non so se anche voi, quelli diversamente giovani come me, non so se 30 anni fa o 40 anni fa era così, magari sì, non ce ne accorgevamo. Adesso io al mattino mi alzo e prima di iniziare la giornata mi ascolto un po' di notiziari. Ogni tanto devo spegnere, perché fra le guerre famose, pensiamo Ucraina-Russia, fra quelle terrificanti, non abbiamo più aggettivi, quello che sta succedendo a Gaza, e ce ne sono altre 57 in giro per il mondo, di cui nessuno parla. Pensate solo alla guerra in Sud Sudan. Come dire, veramente, una persona mi ha scritto in questi giorni e mi ha detto, ma cosa ne pensi della situazione arabo-israeliana? Io fino a qualche anno fa, quando potevo, sono stato almeno 25 volte in Israele, portando gente, a conoscere comunità, non solo a guardare le pietre. E dice, allora ho dato una risposta, cercando, perché è una situazione molto complessa, anzi vi invito a non esprimere giudizi troppo semplicistici. Lui ha detto, no, io non voglio sapere quello, la situazione politica, io voglio sapere il cuore dell'uomo. e hai detto: figlio mio, cosa ti devo dire? Il Salmo dice: il cuore dell'uomo è un abisso. Allora davvero viviamo un tempo in cui sembra quasi che le timidi cammini dei popoli, delle religioni per trovare un punto di equilibrio sembra essere saltato tutto. Allora certo, senza fare, come dire, i super pessimisti o cosa, però è vero che è un momento difficile. Lo vediamo, credo, anche nel nostro piccolo, no? Vi racconto questa che mi è successa un mese fa, più o meno. Ma la racconto a tutte le conferenze perché mi ha molto colpito. Mi trovavo nella mia città, io sono di Aosta, 35.000 abitanti, piccolissimo capoluogo di regione, e alle 8:15 del mattino stavo andando a fare una commissione in macchina e dietro uno mi lampeggia. Dico: vabbè, lo lascio passare. Questo accosta e mi fa segno di fermare. Ho detto: magari ho rotto dietro qualcosa. E mi dice, io abbasso il finestrino, lui quello del lato passeggero, e mi urla: se mi tagli ancora così la strada, scendo e ti uccido. Io lo guardo, sono rimasto un po' spiazzato, no? Magari gli ho tagliato la strada proprio. E gli ho detto: grazie. E lì si è arrabbiato ancora di più, poi mi ha detto cose che non si possono ripetere in chiesa. E poi è partito, ho detto: qui è meglio che mi fermi, sennò veramente questo scende e mi ammazza. Alle 8:15 di un giorno lavorativo, ma quanta rabbia hai nel cuore? Cioè, può succedere che uno ti tagli la strada a una rotonda, io non ho ancora capito come funzionano le rotonde. Il tasso di rabbia, di vittimismo, di, come dire, di appassimento, lo respiriamo, no? Giorno per giorno. Quindi questo è un po' l'aspetto negativo. E però, pensate, l'ultimo mese e mezzo quante cose belle abbiamo vissute, anche come chiesa, il transito di Francesco. Se io dovessi scegliere un giorno in cui morire, sceglierei lunedì santo, c'è niente da fare. Oppure il 4 ottobre, San Francesco. E lui, pam, preciso, il Signore lo ha chiamato. E poi la grande attesa, il Totopapa, tutte queste stupidaggini in cui ancora una volta abbiamo visto che la Chiesa è fatta da uomini, anche i cardinali sono uomini, però che bello questo colpo d'ala ad ogni tanto, per cui ci viene detto qualcosa di più importante. Io devo dire, ho vissuto un bellissimo tempo pasquale perché mi sono sentito molto parte di un sogno, parte di un progetto. Oh, questo pomeriggio però sono stato invitato, oggi e domani, per riflettere parola alla mano su un tema che è molto importante, cioè in questa roba qua o noi ci costruiamo la bolla oppure ci stiamo dentro, ma se ci stiamo dentro, ci stiamo dentro col Vangelo nel cuore. Ed è molto bello perché a incrociare tutte le cose che sono successe quest'anno abbiamo anche il giubileo in corso, che al di là del fatto di andare o meno a Roma, alla Porta Santa e queste cose, Papa Francesco ha voluto fosse interamente dedicato a riflettere su un tema molto particolare, che è quello della speranza. Quindi questo pomeriggio parliamo di speranza, ok? E io sono contento di essere qui con voi a parlare di speranza. Pensate se il titolo della meditazione fosse stato: nella vita dobbiamo soffrire, sarebbe stato peggio. Invece no, parliamo di speranza. Allora, parto da una considerazione molto semplice, che la speranza non è una roba dei cattolici, ce l'hanno tutti. La speranza è un elemento che accomuna ogni essere vivente. È interessante perché mi ero andato a vedere cosa dice la Treccani, no? E dice, sentite che bello, è un sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione presente o futura di quanto si desidera. Cioè la speranza è un sentimento nell'aspettare con fiducia qualcosa che si desidera. E ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore, vero o no? È interessante perché anche nei momenti più difficili ci sono, come dire, dei colpi d'ala per cui diciamo: no, dai, ma speriamo che cambino le cose. Ricordiamo tutti quando abbiamo attraversato un momento delicato e difficile del Covid, della pandemia, in cui si diceva: andrà tutto bene, non si sa bene perché, ma ne usciremo migliori, parliamone. Però c'era questa speranza. Oppure io, che sono un grande appassionato di fiction, c'è sempre la scena madre del telefilm in cui hanno sparato un poliziotto che butta sangue come se piovesse, arriva il collega che lo tiene e dice: andrà tutto bene. Sta morendo, che andrà tutto bene. Però è vero, anche voi credo, pensate alla vostra vita, anche nei momenti peggiori che avete vissuto c'era qualcosa dentro che ti portava a sperare, ad attendere che qualcosa cambiasse. Parlo della mia esperienza degli ultimi anni. Chi mi conosce sa che ho attraversato dei momenti un po' difficili a livello di salute. Eppure credo che se anche voi avete attraversato momenti di malattia grave, in cui proprio sei sfinito, schiantato, non dormi la notte, ogni giorno peggio, poi quella volta lì in cui magari ti cambiano la medicina o cambi la molecola e stai un pochettino meglio, dici, ah no, ma forse stavolta ne vengo fuori, vero o no? Ecco, quando parliamo di speranza fra cristiani, non parliamo di questa cosa qua, ok? Questa è una cosa bella, condivisa, ma quando Papa Francesco ha voluto come tema spesso non confundit, pellegrini di speranza, ha voluto intendere non questa emozione, questo sentimento, che ribadisco una cosa bella, sana e santa, ma qualcosa di diverso, che adesso andiamo a vedere. Prima però voglio dirvi ancora una cosa importante. Vi dicevo, la speranza è qualcosa che portiamo tutti nel cuore, chi più chi meno, in proporzione a quello che siamo. Mi spiego, se uno è una persona molto molto pessimista, la speranza trasparirà poco, se uno invece è un entusiasta, trasparirà fin troppo. Non so se vi è mai successo, adesso comincio a vedere dei gomiti tra moglie e marito, per cui uno dei due è ottimista, l'altro è pessimista, per cui andate in una città nuova, non trovate la strada e subito l'altro dice, ci siamo persi, ma aspetta un attimo, fammi capire dove sono. E questo dipende un po' dal nostro temperamento, c'è chi nasce un po' più realista e legato al pessimismo e chi magari è fin troppo entusiasta. Racconto sempre, mi fa bene parlare di lui perché è mancato col Covid, Alessandro, il mio compagno di banco per 5 anni alle superiori. Ora, poiché lui era molto pessimista e un po' ombroso, io ero invece particolarmente agitato, i professori avevano pensato di metterci insieme per equilibrarlo. Non ci siamo riusciti, però interessante, siamo diventati amici. Allora, con Ale, ricordo, in quinta superiore, era prima degli esami, tipo adesso, siamo andati in montagna dalle mie parti, una giornata in cui non c'era una nuvola, spettacolare, bellissima. C'era ancora la neve sulle vette, e la primavera pullulava, era veramente una roba da mozzare il fiato. Allora io, preso dall'entusiasmo, dico, Ale, guarda che meraviglia! Lui alza la testa e dice, ma non tiene. Cioè, quando, con uno così che fai? Quindi è vero che magari siamo ottimisti o pessimisti e quindi la speranza è in proporzione a quello che siamo. Ecco, questo è un pochettino quello che tutti vivono ed è bello perché abbiamo una cosa in comune. La vostra è una comunità molto, molto integrata nel territorio, ci sono etnie diverse, religioni diverse, quindi è bello sapere che c'è qualcosa che accomuna tutti. La speranza che le cose andranno meglio, la speranza di un futuro migliore, la speranza di un mondo di pace, tutti lo vogliono, anche quelli che si sparano. Ecco, quando parliamo di speranza cristiana c'è un passaggio in più, e adesso seguitemi un attimo perché è interessante. Quando la prima comunità cristiana comincia a riflettere sulla speranza, dovete sapere che al tempo di Gesù, soprattutto nell'ambiente greco da cui proviene per esempio San Paolo o San Luca, si parlava di questi atteggiamenti, di queste qualità degli uomini belle, importanti, e avevano un nome, le virtù. Cos'è una virtù? È una buona abitudine, una cosa bella che tu fai e che tutti apprezzano. Per esempio, se uno è una persona prudente, cioè che non spara giudizi così a caso, è apprezzato da tutti. Se uno è temperante, cioè è uno che quando promette una cosa la fa e si impegna, è apprezzato da tutti. Queste sono delle virtù. C'erano già i filosofi greci che ne parlavano, ma la cosa molto, 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 molto interessante è che San Paolo, quando scrive alle sue comunità, quando suggerisce degli atteggiamenti da tenere, cita le virtù, che non erano cristiane, ribadisco. E d'altronde lui stesso dirà, quello che tutti considerano come una cosa positiva tra gli uomini, fatela, perché un cristiano che non è autenticamente umano, fiorito come persona, poi diventa difficile far credere il Vangelo, se sei una brutta persona, se sei una persona disonesta, se sei una persona iraconda. Hai voglia di parlare di Gesù Cristo, insomma. Quindi lui dice, è meglio che ci sia, come dire, questo terreno comune anche con chi non crede o con chi crede in altro modo. E poi, lungo la storia, queste virtù, queste buone abitudini sono poi state chiamate virtù cardinali, cioè che fanno da cardine come la porta per aprire. Ma la cosa molto interessante, adesso vedete dove vado a parare, è che a un certo punto Paolo dice: sì, ma ci sono anche delle virtù che vengono da Dio, le virtù teologali. Una volta si mandavano a memoria fede, speranza e carità. Qual è la differenza? Che le virtù cardinali uno le può ottenere anche se non crede, o anche se è ateo, e se ci si sforza. Invece le virtù teologali sono piuttosto un incontro fra il nostro cammino e l'iniziativa di Dio. Come dice benissimo la riflessione teologica cristiana, Dio chiama ogni uomo a fare amicizia, a fare alleanza. Tutti noi abbiamo la vocazione a scoprire chi siamo, il nostro posto nel mondo, va bene? E noi come rispondiamo a questo? Credendo, attraverso la fede. La risposta alla chiamata di Dio è: sì, mi fido di te. Perciò è interessante, perché quando si parla di virtù teologali che provengono da Dio, non è un pacco che tu ricevi. È un po' come quando ti ritrovi che cadi in acqua e non sai nuotare, e Dio ti butta al salvagente, ma se tu non ti aggrappi al salvagente ti fa una bella bevuta. Non è un atto magico. Quindi Dio ti propone, attraverso la fede, la speranza e la carità, degli atteggiamenti che derivano dall'incontrare Lui. Ecco, la speranza, così come la intende San Paolo, che non delude, la speranza che non ti frega, è una speranza virtù teologica, ciò che proviene da Dio. Allora attenzione, facciamo un altro passo per capire di che cosa si tratta. Partiamo dalla fede. Allora, ho preso due brani che a me aiutano molto, perché quest'anno praticamente di 40 conferenze, 50 che ho fatto lungo l'anno, tre quarti erano sulla speranza, quindi ho dovuto prepararmi, leggere, per me anche, io volevo capire cosa vuol dire per me fare il giubileo. E ci sono due brani che voglio commentare con voi che mi sono piaciuti moltissimo. Il primo è tratto dalla lettera agli Ebrei al capitolo 11. Sapete che la lettera agli Ebrei, nelle Bibbie la troviamo alla fine delle lettere di San Paolo, perché non è di San Paolo. Però è di uno che probabilmente bazzicava l'ambiente paolino, e certamente era un giudeo, un ebreo diventato cristiano. Una cosa che a noi sfugge un po', perché oggi il 99,999% dei cristiani provengono dal mondo pagano, cioè noi. In realtà, invece, al tempo di San Paolo, la stragrande maggioranza dei cristiani, allora non si chiamavano così, si chiamavano i Nazrin, coloro che seguono il Nazareno erano ebrei. Ebbene, interessante, la lettera agli Ebrei si legge nel tempo di Pasqua, è un po' difficile, ad essere sincero, in cui l'autore riflette sul sacerdozio di Cristo rispetto al sacerdozio dei sacerdoti ebrei, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto, al capitolo 11, l'autore della lettera agli Ebrei dice questo: la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. La fede è fondamento di ciò che si spera. Ecco un primo indizio, una prima cosa su cui riflettere oggi tornando a casa. La tua speranza è legata a quanto credi, a che cosa credi e in chi credi. Questo ci sta dicendo la lettera agli Ebrei. Allora proviamo a parlare della fede. Cos'è la fede? È interessante, perché quando noi parliamo di fede quasi sempre pensiamo alla Chiesa, ai preti, no? In realtà la fede vuol dire la fiducia. Pensate, certamente nelle ultime settimane qualcuno, un collega, un parente, un amico vi ha detto: ma ti fidi di me? Calma, non so se mi fido di te, se sei una persona affidabile mi fido. Quindi forse parlare di fede è meglio parlare di fiducia, no? Allora è interessante, perché ci sono alcune persone che dicono: no, la fede non serve, la fede. In realtà c'è indispensabile la fede e fiducia. Tutti noi viviamo di gesti di fede, necessariamente ci dobbiamo fidare gli uni degli altri. Adesso vi faccio un esempio da ridere per farvi vedere come tutti voi, senza saperlo, state facendo un gesto di fede. Tutti noi qui presenti ci fidiamo, abbiamo fede che il progettista di queste travi avesse preso veramente la laurea. E tutti noi ci fidiamo che l'impresa che ha montato queste bellissime travi in acciaio sapesse fare il proprio mestiere, altrimenti è meglio che usciamo subito. Così come non vi siete posto il problema stamattina a colazione se il panificatore oppure l'omino della brioche del bar avesse messo dentro del veleno per topi. La fede è indispensabile Per forza, per vivere in questo mondo, abbiamo bisogno di segni e di gesti di fiducia gli uni per gli altri, gli uni con gli altri. E guardate che con Dio è la stessa cosa. Con Dio è la stessa cosa. È interessante perché se andate a prendere, per esempio, il momento in cui Dio si racconta e si rivela al popolo di Israele, e quando gli dà le famose tavole della legge, no? Sapete tutta la storia, il popolo che esce da una situazione di schiavitù, le tavole della legge, mi piace moltissimo, i rabbini dicevano, è la siepe che costeggia la strada che porta alla felicità. Al capitolo 20 del libro dell'Esodo, avete presente? Non inizia dicendo, non avrai altri dei di fronte a me, non nominare il nome di Dio in vano, ma inizia così, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto con mano potente e braccio teso, punto, a capo, non avrai altro Dio di fronte a me. Cioè Dio sta dicendo a Mosè e al popolo, ciccio, sono io che vi ho fatto uscire, ciccio, sono io che sono intervenuto nella tua vita, hai visto cosa ho fatto, ti fidi di me, ti fidi di me? Quando qualcuno ci chiede questo, ma ti fidi di me? Piano a rispondere sì. Ci fidiamo se è una persona affidabile. Se tornando a casa vostra madre anziana, vostra zia anziana con un po' di demenza senile vi dice, ah, è venuto un carabiniere che ha suonato dicendo che doveva vedere gli ori che ho messo da parte, non fidatevi. Se però ve lo dice la vostra vicina di casa che conosce da 30 anni, parlatene. Quindi interessante, perché la fede, il fidarsi, è a fondamento della nostra speranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi, se siamo qui stasera e chi in un modo o chi nell'altro, abbiamo incontrato il volto di Dio. Abbiamo conosciuto, qualcuno ce ne ha parlato, anche qui. Ci siamo fidati di qualcuno. Ha frequentato una parrocchia, un amico, siete andati a un pellegrinaggio, non lo so, è successo qualcosa nella vostra vita, oppure siete di quelli cresciuti a pane parrocchia, no, pane evangelio tutta la vita, ma c'è sempre di nuovo un discorso di fiducia e a un certo punto in questa fiducia c'è stato un momento in cui avete messo del vostro, vero o no? Che non sei più a traino. Mi fa un po' sorridere quando qualcuno dice... non so come sia la vostra situazione, ma girando molto l'Italia vedo che la situazione è un po' delicata. Qualcuno dice, dopo il Covid il 30% della gente non viene più. E dico, va bene, intendo dire, ho perso l'abitudine. Quando qualcuno mi dice, ho preso un altro ritmo, bene, vuol dire che celebrare l'Eucaristia in una comunità non è così fondamentale per te, ci sta. Però evidentemente manca un incontro. E dico sempre in maniera un po' così... birichina. Il problema non è che una volta le chiese erano piene, adesso sono vuote, ma di che cosa le avevamo riempite? Ed è interessante immaginare un futuro in cui davvero siamo chiamati a essere testimoni credibili, credenti credibili, come ha insistito spesso Papa Francesco, come ho visto ha ripreso anche oggi Papa Leone ordinando 11 preti a Roma. Cioè dire ok, quindi la fede è nata da un incontro, pensate un po' alla vostra esperienza, perché sei credente? Cosa ti ha portato verso Dio? Qualcuno ti ha parlato di Lui? Qualcuno ti ha parlato del Dio di Gesù? Perché noi non crediamo in Dio, noi crediamo nel Dio di Gesù. E poi hai iniziato a frequentare, hai iniziato a meditare, hai iniziato a pregare, hai parlato, ti sei confrontato, sei entrato in un gruppo e a quel punto lì ti sei fidato. È bellissimo quello che i concittadini della Samaritana, ricordate, al capitolo 4 di Giovanni, lei che non voleva incontrarli perché le sparlavano dietro, perché era una persona con una affettività un po' complessa, un po' fragile, quindi andava a far acqua a mezzogiorno con sto caldo, e poi dopo aver incontrato questo straniero che la borda, che cerca, che la corteggia, perfettamente ragione, ma non come pensa lei, perché Gesù lo sposo la sta cercando, dopo tutto il percorso che fa, torna da quelli che evitava dicendo... C'è uno che mi ha letto la vita, che sia lui Messia, questi vanno, Gesù sta 2 giorni con loro e conclude Giovanni il capitolo 4 che i samaritani dicono alla samaritana non crediamo più per le tue parole ma perché abbiamo visto. E questo è l'obiettivo. Siamo a traino ma a un certo punto nella nostra vita c'è stato un salto, un passaggio, la fede. Fede è fiducia, è fidarsi, mi fido di qualcuno affidabile, mi fido perché qualcuno di affidabile mi ha parlato di un Dio che c'è, che si occupa di me, che si occupa di noi, ma che non mi soffia il naso, un Dio adulto che ci tratta da adulti, un Dio felice che ci vuole felici, Dio non ce l'ha con me. A questo punto credo. Spesso io mi chiedo se, visto che stiamo guardando un po' la situazione un po' complessa, a volte mi chiedo, ne parlavo proprio con gli amici di Genova, ma provate un po' a togliere la vostra fede dalla vostra vita. Facciamo questo gioco. Togliete ogni riferimento a Dio, a Gesù Cristo, recuperate un po' di tempo. Ma a livello di visione del mondo, di voi stessi, cosa ha il mondo da proporci sul serio? Sta precipitando tutto nel caos? Non lo so, non riesco proprio a identificarmi. Ecco allora la prima cosa che abbiamo scoperto della speranza. Probabilmente su poca speranza è perché devo interrogarmi sulla mia fede. In chi credo? In cosa credo? Se ancora credo che il nostro Dio è un Dio che ama gli uomini, ma che li ama così tanto da non fare le cose al posto loro. E quando ci siamo fidati e ci siamo avvicinati a Lui, al Signore, quando abbiamo iniziato a pregare, non perché è una buona abitudine, ma perché sentivamo come qualcosa di importante il fatto di rivolgerci a Lui, quando abbiamo iniziato a meditare la parola, quando ci siamo aperti agli altri, quando abbiamo iniziato a fare della nostra fede qualcosa di reale che respira con noi, cosa abbiamo scoperto? Avvicinandoci al Dio di Gesù, cosa abbiamo scoperto? Una cosa molto semplice. Abbiamo scoperto di essere amati. Se dovesse sintetizzare tutto il cristianesimo, 2000 anni di storia, tutta l'organizzazione ecclesiale, se dovessi dire cosa comuna 1,2 miliardi di cattolici nel mondo, la parrocchia qui appena ospitato mi hanno raccontato, Graziano, due catechisti dalle Filippine, no? Se ci pensate cosa abbiamo in comune con un filippino oppure con un indiano del Kerala o con uno dell'Africa subsahariana o con un ecuadoregno. Culture diverse, storie diverse, sensibilità diverse. Eppure il fatto che Gesù ci abbia uniti, abbiamo fatto la stessa esperienza, ci siamo scoperti amati. Se io dovessi sintetizzare tutto il cristianesimo appunto in una frase, direi questo: tu sei amato. Tu sei amato. E poiché sto parlando dei cattolici, a volte in noi scatta subito, ne parlavo prima con qualcuno di voi, di dire sì, sono amato se me lo merito, mi hanno insegnato così. E invece non è così, non fatevi fregare. Poi se avete dei dubbi chiedete poi a Don Graziano i giorni prossimi. Chissà perché abbiamo sviluppato questa idea qui, che l'amore sia da meritare. Il Vangelo non dice questo, noi sì. Ora, quando mio figlio Jacob, che adesso ha 21 anni, aveva 3 o 4 anni e mi demoliva a casa, io arrivavo ed ero arrabbiatissimo, lo mettevo in castigo e poi gli dicevo: Jacob, se fai così papà non ti vuole più bene. Ma non è mica vero. Non è mica vero. Dio non può che amare. Questo è venuto a dirci Gesù. Dio non può che amare, perché è l'amore stesso. Ci ama a prescindere, non perché siamo buoni, ma amandoci ci rende buoni. Perché ci vede fioriti, perché è un progetto. Vi citavo il mio amico Alessandro, una volta mi ha portato, io ero qualche anno dopo, mi ha portato davanti un bel prato di un altopiano che sovrasta la città di Aosta e mi ha detto: guarda, questa è casa mia. C'era un prato, ho detto: prego. sì, guarda, questo è un terreno di mio nonno, lì faccio la zona giorno, qui la zona notte, lì faccio una veranda, un grande balcone che sulle montagne, e io vedevo un prato e lui vedeva già la casa. Dio ci vede così, ci vede già fioriti, realizzati, come diceva il buon Michelangelo quando andava alle cave di marmo di Massa di Carrara e vedeva un bellissimo blocco di marmo e diceva: devo liberare l'angelo che c'è dentro, liberarlo. Dio è così con noi e noi abbiamo scoperto questo. Gesù è venuto a dirci questo e non dubitatene. Ok? Non dubitatene. Per noi cristiani, discepoli, quello non è un uomo che ha molto sofferto, ma che ha molto amato, amato fino a morirne. Tu sei amato, anche se non ti ami, anche se ti hanno detto che non sei amabile, tu sei amato, questo è il cristianesimo. Sei prezioso ai miei occhi, dice il Signore nel Salmo. Allora, quando noi scopriamo questo, un po' la vita cambia, sì, poi restiamo sempre i soliti topoloni, ma un po' la vita cambia. Perché alla fine lo scoprire di essere amati, no, la fede che ci siamo fidati di un Dio, e questo Dio dice, guarda che io ti voglio bene, ti amo, e non perché appunto sei un bravo ragazzo, ti amo a prescindere. E a questo punto andiamo al cuore del cristianesimo. Quando Gesù dice, durante l'ultima cena, che in Giovanni viene sostituita dalla lavanda dei piedi per far vedere in che modo Dio ama facendosi servo, che è una roba che ci fa venire i brividi, Gesù dice al capitolo 13, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. E poco più avanti ripete la stessa cosa, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. La prima volta aggiunge, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. La capiamo al volo sta roba qua, Che noi possiamo pregare tanto, fare tante cose, tutto, ma se non amiamo, ribadisco, vedere un cristiano magari molto devoto, ma molto scontroso, è un po' indigesto. E poi la seconda volta Gesù dice, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Proviamo a vedere. È interessante perché Gesù chiama questo comandamento il suo, quello nuovo. Ora, se la lingua ha un significato, vuol dire che se è nuovo, gli altri sono vecchi. Certo, portano lì, ma sono vecchi, sono la rotta mare, portateli in concessionaria e li valutano bene. Ma il nuovo, l'unico, quello rimasto, è questo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, dovete sapere che in greco, che è la lingua in cui sono scritti i Vangeli, che era l'inglese di allora per farsi conoscere, non c'è scritto così esattamente. È una sfumatura, ma è bellissima. Amatevi gli uni gli altri, non come, che vuol dire io devo imitare, io non so voi, ma quando Gesù mi dice ama i tuoi nemici, io manco saluto il mio vicino di casa antipatico, cioè, e posso sforzarmi, ma non mi viene. Posso sopportare il mio vicino molesto, o mio fratello rompiscatole, o posso sopportarlo, posso sforzarmi, io che sono cristiano devo, ma alla fine esplodo. E invece Gesù dice amatevi gli uni gli altri poiché io ho amato voi, dell'amore con cui io ho amato voi. Allora, se ho capito bene questa parola, significa che prima io devo colmare il mio cuore per poter amare gli altri. Gesù non mi chiede di sforzarmi, ma di lasciarmi abitare. Non mi chiede di prendere la decisione di amare gli altri, ma di vivere da innamorato, di lasciarmi innamorare. Ora faccio un po' di pubblicità per le montagne e per la Valle d'Aosta. Dalle mie parti, nei villaggi di montagna, ma succede anche in Trentino, oppure nelle Alpi Bergamasche, al centro del villaggio si portava l'acqua corrente, ok? Immaginate nel vostro Appennino. E in mezzo al villaggio c'era la fontana del villaggio. Semplicemente si raccoglieva una sorgente d'acqua, la si intubava e poi l'acqua a getto continuo, una cosa che stupisce sempre tutti, perché c'è un rubinetto, l'acqua scorre di continuo perché viene dalle viscere della terra, riempiva una vasca, la fontana. Di solito da noi le vasche sono in pietra, di solito succede così, l'acqua scende, riempie la vasca tracima, cade in una seconda vasca, che si riempie, tracima e cade a volte in una terza vasca, poi tracima e scende negli orti sotto il villaggio. Io ricordo ancora mia nonna che mi raccontava, prima che arrivassero le lavatrici, che nella prima vasca si prendeva l'acqua per far da mangiare, nella seconda si abbeveravano le mucche, nella terza si lavavano i panni. Guai a sbagliare, c'era la multa perché povere mucche bevevano il sapone. Ecco, io ho capito questo, frequentando il Signore Gesù, scoprendomi amato con tutti i miei limiti. Perché se io sono stato ferito, faticherò ad amarmi. il mio cuore si riempie, tracina e divento capace di amare gli altri. Ti senti di amar poco? Lasciati amare. Ti senti che non sei in grado di scegliere nella tua vita il perdono, la riconciliazione, l'amare l'altro? Frequenta di più il Signore Gesù, ma non nel senso devozionale del termine, no, proprio frequentalo, lasciati amare. Allora, una seconda cosa che vi voglio dare da portarvi a casa come un pacchetto regalo è proprio questa. Se la prima è, magari se manco di speranza perché devo un po' rimettere in discussione la mia fede, in chi o in che cosa credo, la seconda è questa. Ogni tanto facciamo questo bel esercizio. Prova a pensare a quanto sei amato. Ma nel concreto, nelle cose concrete. Un po' come quando Dio dice a Israele, di ciccio, qua che ti ho liberato io dal paese d'Egitto. E se abbiamo questo rapporto con Dio, che Dio stesso ci chiede di avere, non siamo lì a fare la lista della spesa, ma guardiamo anche nei momenti difficili della nostra vita, vediamo la sua presenza. Vediamo la sua presenza. Vi racconto una cosa che non ho quasi mai raccontato a nessuno, ma stasera è così. Un po' di tempo fa, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, ho avuto un infarto silente, che è una roba un po' così che ti ammazza, no? Non sapevo, tra l'altro familiare, perché mia mamma e 2 miei zii sono morte di infarto. Io ero sotto controllo, però è successo che il 13 novembre sono andato al pronto soccorso. È stato divertentissimo perché non mi sentivo tanto bene, ma non avevo dolori. Hanno fatto hanno fatto gli esami del cuore, l'ecocardiogramma, eccetera, eccetera, ed era tutto normale. E io avevo l'infarto in corso. Poi meno male che la provvidenza, il mio angelo custode, che quel giorno ha fatto gli straordinari, c'era in quel giorno come cardiologo di turno al pronto soccorso una persona che mi conosceva. Ho detto, ma non mi fido tanto. Poi infatti, poi facendo gli enzimi, hanno scoperto che avevo un infarto in corso, anche se non si vedeva. Quindi è stato divertente perché questa Carla, la dottoressa, arriva e dice, Paolo, stai morendo. Ok, grazie. Adesso ti portiamo in sala operatoria. Va bene. Intanto mi stavano spogliando, insomma, preparando per l'operazione. Quindi ho avuto 10 minuti in attesa che arrivasse l'emodinamista, in cui ho pensato, non sono Santa Madre Teresa di Calcutta, vi dico cosa ho vissuto io, ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita, in cui in quei 10 minuti, ho fatto in tempo a mandare un messaggio a mio figlio, e a salutarlo, e in quei 10 minuti lì ho pensato a quanto sono stato amato nella mia vita. La mia mamma, che era una persona complessa, ma mi ha voluto bene a modo suo, a mio padre, ma veramente, di solito si dice, ti vedi passare la vita davanti, ma va! Ed è stato bellissimo, emozionantissimo, ero veramente grato, dice il Signore, ma che bello, io ho avuto un po' di casini nella mia vita, ma che bello, Signore, che bello. Ecco, sono stato per finire al pronto soccorso, ma ogni tanto fermiamoci e guardiamo indietro. È vero che ci sono dei problemi, ma chi non ne ha? Gesù stesso ha avuto dei problemi. Oh, sapessi che periodo che vivo, non dillo a Gesù, guarda un po'. Però il credere che tutto questo, come abbiamo letto nel Vangelo di ieri, sono le doglie di un parto. Le doglie di un parto. Avete presente le madri presenti? Le doglie di un parto, non è una bella cosa un parto, è una cosa piuttosto dolorosa. Eppure dai alla vita qualcosa di nuovo. Ecco, questo sguardo. Allora, scoprendomi amato, se fai fatica ad amarti, scopriti amato. I tanti piccoli occhiolini che il Signore fa lungo la tua vita. Io stanotte non riuscivo a dormire perché ero troppo stanco, però mi trovavo a Nervi di Genova, chi li vuoi conoscere Genova, un posto incredibile. Appena albeggiato, erano le 5:20, sono andato al mare e ho assistito all'aurora, neanche all'alba. Mamma mia, ragazzi, sarà che sono un po' sensibile a queste corde della natura, ma la capacità di guardare, sei amato, sappiti amato, scopriti amato e scegli di amare. Puoi farlo? Ama. Male? Ma ama. Ama come riesci. Che ribadisco, non siamo Santa Teresa di Calcutta, non stiamo a fare qui i cuoricini, ti love, eccetera, eccetera. Si ama come si riesce, ma si ama. Io scelgo di amare. Fra vendicarmi di uno e perdonarlo, perdono, anche se lui non lo sa. Fra fare quello che sparla di tutti e stare zitto, sto zitto. fra essere uno di quelli che dice ah che schifo la vita, bla 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 bla, e giù di vittima, colpa di tutti, se sono infelice la colpa di tutti, dico ma che sta a dire, ma dai, mi tratto da adulto come Dio mi tratta da adulto. Ognuno di noi viene al mondo con una mano di carte, giocatela, ma la sua è migliore, gioca la tua, per favore, perché c'è un altro progetto, qualcosa di più grande. Allora, mi avvio rapidamente a conclusione, ho scoperto questa cosa qua straordinaria, semplice, banale, però ci ho messo un po' di tempo a capirlo. Mi fido perché mi sono scoperto amato e questo mi dà speranza. Che sintesi, eh? Anni e anni di studi teologici. Mi fido perché mi sono scoperto amato e questo mi dà speranza per il futuro. Fede, amore e speranza, secondo me è quello l'ordine. Non fede, speranza, carità, che suona meglio, ma nella mia esperienza io ho creduto, credendo mi sono sentito amato, sentendomi amato e imparando ad amare, sono ancora a livello zero, mi dà speranza per il futuro. Io non credo che il mondo stia precipitando nel caos, io non credo che nonostante tutti gli sforzi che l'essere umano stia facendo stiamo distruggendo il mondo. Io credo che l'ultima parola sarà una parola di Dio e sarà una parola di compassione e misericordia. Ma voi che siete maestri in Israele mi direte, Paolino, però scusa, con questo atteggiamento qui non è che poi ti fa andare bene tutto. E questa è stata una delle critiche che sono state giustamente rivolte ai cristiani, anche da fior di filosofi, adesso senza farla lunga. Pensate quando, ad esempio, a metà dell'Ottocento, tutta questa corrente di pensiero tedesco, grande filosofo che si chiamava Feuerbach, dice ma ci sono delle situazioni di disuguaglianza, di ingiustizia sociale terribili. Noi non possiamo guardare il massacro che sta accadendo a Gaza, così come il massacro che è stato perpetrato da Hamas, con bambini uccisi, vittime innocenti. Non possiamo dire, preghiamo e speriamo che passi. Perché il rischio, diceva Feuerbach, è che a queste catene voi cristiani mettete i fiorellini. Non bisogna infiorare le catene, bisogna spezzare le catene. E un suo discepolo, Carletto Marx, io abito in questo momento via Carlo Marx, diceva che le religioni diventano l'oppio dei popoli, l'anestetico alla fine. Il rischio c'è, il rischio c'è. Allora, mi sono fidato, abbiamo detto la speranza, la fede è fondamento di ciò che si spera. Mi sono fidato, ho scoperto di essere amato, io spero, però non spero aspettando a braccia conserte che le cose cambino. Allora cito Sant'Agostino. Imparate a citare Sant'Agostino, caro Don Graziano, che col Papa Agostiniano bisognerà rispolverare. D'Agostino, che è stato un genio, a un certo punto dice la speranza ha due figli. Lo sdegno... aspetta, non mi ricordo un secondo. L'età avanza. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno, io non posso sopportare questa situazione di ingiustizia, e il coraggio per cambiare le cose. Bello, bello. Ultima cosa, ultimi 5 minuti se ce la fate, un altro brano che mi... questo era un brano, quindi immaginate quante ce n'è nella scrittura, poi ve le andate a vedere voi. Mi è venuto in mente un brano della prima lettera di Pietro al capitolo 3. Potente vento della parrocchia, questo arriverà forse. Una lettera di Pietro, San Pietro. Pietro scrive, sentite che meraviglia, adorate il Signore Gesù nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Rileggo. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Cioè, riflettendo sulla speranza, Pietro suggerisce ai suoi parrocchiani questa cosa. La prima è di adorare Cristo nel cuore. Adorare Cristo nei vostri cuori. Ora, per ricordarci che tutta sta roba qua, che tutto quello che facciamo, tutto quello che è successo in questi 2000 anni di storia, le cose belle, le cose meno belle, tutto ha a che fare con l'incontro con Cristo. Il cristianesimo, lo so che è ovvio, ma non è ovvio. Il cristianesimo pretende di essere un modo per incontrare Dio, in Gesù, ok? Quindi imparare a incontrare Cristo nei nostri cuori mi è piaciuto molto, purtroppo è passata molto, molto, molto sotto silenzio. L'ultima enciclica, la quarta e ultima enciclica di Papa Francesco, forse perché era quella meno appariscente, di Lexit Nos, ci ha amati, in cui è molto intima. Lui parla in realtà a proposito della devozione al Sacro Cuore, avete presente? Io avevo mia nonna Clementina che sulla testata del letto matrimoniale aveva questo quadro con questo improbabile Gesù con i boccoloni, con le mani così, e dal petto, tipo Superman, uscivano fuori tutti i raggi. E questo quadro era retroilluminato, cioè si illuminava. Io da bambino ero terrorizzato di quel quadro, proprio una paura mi faceva sto Gesù. Allora, quello è un modo un po', come dire, di una certa epoca. In realtà la devozione al Sacro Cuore, che è molto bella, è nata da questa santa divertentissima che si chiama Santa Maria Margherita Alacoque, a Paray-le-Monial in Francia, in cui in un'epoca in cui erano tutti lì col dito del peccatore, 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 Gesù è apparso a questa qui e dice: senti suorina, fai così, vai in giro a dire che io sono misericordia, poi non ne posso più di sta roba. Sentite questo per sottolineare, ok? Bellissimo. Ora, questa enciclica parla di questo, ma in realtà parla del cuore come l'emozione, il sentimento, le cose più importanti. Ora, è interessantissimo questo. Per esempio c'è, lo cita Papa Francesco, c'è il motto episcopale del Cardinal Newman, motto episcopale. Il Cardinal Newman, venite preparati la prossima volta, eh? Oggi non interrogo però. Cardinal Newman è una storia bellissima, non so se lo conoscete, era un prete anglicano, anzi un personaggio molto importante della Chiesa anglicana del secolo scorso, che a un certo punto ha iniziato a fare uno studio sui padri della Chiesa, perché lui voleva dimostrare, da scienziato, da studioso, da storico e teologo, voleva dimostrare che la Chiesa anglicana aveva ragione, cioè che Enrico VIII quando ha fatto lo scisma. Allora con molta correttezza ha studiato e alla fine si è fatto cattolico. Quindi vi immaginate, in quell'epoca lì se le davano di santa ragione, altro che ecumenismo. E poi è diventato vescovo e cardinale, Cardinal Newman, e aveva questo motto bellissimo: cor a cor loquitur, parlando cuore a cuore con Cristo, parlando cuore a cuore con Cristo. Allora, cosa ci sta dicendo Pietro? Adora Cristo il Signore nel tuo cuore. È con lui che devi parlare. Ecco cosa ci serve la preghiera quotidiana, 10 minuti, non di più. Se fate 10 minuti di preghiera ogni giorno, ve ne restano, sono 1440 minuti al giorno, ve ne restano 1430 per fare tante cose. E Gesù non ci ha insegnato le preghiere, ma a pregare. Parla, parla, ascolta. Magari a partire dalla parola del giorno, 10 minuti al giorno, orario fisso, ti cambia la vita. Cos'è adorare? Bellissimo. Sapete cos'è adorare? Viene da una parola latina, ad ora, portarsi la mano alla bocca. Sapete cosa adorare è questo? Semplicemente. Adorate Cristo nei vostri cuori. Due. Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Cioè Pietro dice, non c'è bisogno che giri coi crocioni o che fai sentire alle colleghe d'ufficio Radio Maria, ciccio. È dentro di te la fede, è nel tuo atteggiamento. Tieni stand by, un po' come quando avete il telefono spento e poi lo attivate e si accende. Se avete il televisore, schiacciate e si accende. Così siamo. Per cui magari succederà, chissà, un po', una volta, una collega che a pausa caffè ti dice, ma com'è che tu sei sempre ottimista? Ma c'è un segreto. Mi raccontava una persona divertentissima che è venuta a un mio ritiro di 3 giorni. Ed è tornata, finiva il domenica pomeriggio, è tornata di Milano. Allora poi mi ha scritto la sera, mi dice, guarda, adesso ti racconto perché sono tornata in ufficio a Milano e le colleghe mi hanno visto che ero molto radiosa. Allora, pausa caffè, tutte curiose, hanno detto, ma cosa hai fatto? Weekend romantico? E lei dice, sì, sono andato a un ritiro. Ah, c'è una delusione, loro speravano chissà cosa. E lei che cercava di dire, ma no, è stato bellissimo, sì, vabbè, queste cose, da cattolici. sempre pronti a rendere ragione. Magari non succederà mai, ma guardate, guardate. Il mondo è talmente disperato che qualunque buona parola, anche se non parola fanatica, o citare il Signore, o dire tu devi, o giudicare, perché noi cristiani un po' abbiamo la nomea di essere dei giudiconi, quel con sopracciglio alzato, il ditino, i difensori della morale, ma di che? Siamo sgarruppati come tutti gli altri, ma abbiamo Cristo adorato nei nostri cuori, sempre pronti a rendere ragione. Il mondo è senza speranza, diamogli speranza. Ed è bellissimo, e concludo perché cita la ragione. Dai ragione. Questa è una mia sensibilità. Io penso che sia giunto il tempo, ed è questo in cui davvero ritrovare una delle caratteristiche del cristianesimo, che è la ragionevolezza. Il cristianesimo viene percepito come qualcosa di molto devoto, non so se mi spiego, che non riguarda la ragione. Una delle ragioni, scusate il bisticcio, per cui mi sono avvicinato al cristianesimo è proprio perché è ragionevole, non razionale, ma ragionevole. Quando io mi avvicino al cristianesimo e lo studio, l'approfondisco e lo faccio mio, vedo una risposta globale all'essere, all'esistere, al cosmo, al destino. Il mondo non è creato per caso, ma da una volontà salvifica. Dio c'è, ma si nasconde perché altrimenti serve un dittatore. Ognuno di noi è libero, è un puzzle di un mosaico gigantesco. Cioè, e tutto diventa così armonioso. Dice, sì, dai, dammi un'altra ragione, prova a argomentare, dammi un altro motivo. Ah no, l'universo è frutto del caos e del caso. Beh, chiamalo Dio, come dico sempre, il caso è il nome incognito di Dio. È la stessa roba. Io non posso non prendere il telefono e dire e pensare che è ragionevole pensare che qualcuno l'abbia costruito. Abbiate pazienza. Che non è apparso qui. Questo è nulla rispetto a una qualunque legge della fisica che sta intorno a noi, eccetera, 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 eccetera. Cosa voglio dire? Amici, basta con questi cristiani che non sanno rispondere a nessuna domanda. Basta con questi cristiani che vanno a una cena e si devono vergognare di tutto. Basta, basta. Mia nonna, anima bella, che aveva fatto 3 anni di elementare in tutta la sua vita, era così. Ma oggi no, sempre pronti a rendere ragione della speranza che in voi. Poi non si tratta di fare le schermaglie. A me più di una volta succede dire, guarda, gente che mi aggrediva, cioè, guarda, mi spiace che tu abbia avuto questa esperienza, non è la mia. Cosa ti devo dire? Cioè, mi spiace per te, non è la mia esperienza. Rendere ragione della speranza. Rendere ragione della speranza. Concludo davvero allora questa piccola excursus sulla speranza. Domani chi vorrà alle 11 faremo una lezione su una pagina del Vangelo, Giovanni 21, in cui proveremo a vedere come ad esempio Pietro e gli altri, visto che siamo ancora nel tempo pasquale, hanno affrontato questo momento di delusione, di terribile delusione. Tra l'altro, lo dico già subito, magari domani mi dimentico, io con gli anni ho imparato ad amare la parola deludere. Mi hai deluso, finalmente. Deludere, dal latino de, privativo, ludere, smettere di giocare. Sapevate? Deludere vuol dire smettere di giocare. Era l'ora, finalmente, finalmente. E Pietro e gli altri vivono un momento di profonda delusione, nonostante Gesù sia risorto, ma questo ne parliamo domani. Concludo con una frase che mi è piaciuta molto e devo dire mi ha proprio scaldato il cuore. Convinto che il Signore mandi il Papa giusto al momento giusto, convinto che il Papa non faccia la nostra fede ma sia un compagno di viaggio, convinto che dobbiamo tornare ad avere una visione cattolica del papato, perché mi sembra invece più da X Factor, dicendo che mi è piaciuto moltissimo quello che il timido leone ha detto il giorno in cui ha iniziato, se è apparso come successore di Pietro, e ha detto una cosa banale che a volte ci dimentichiamo, che va benissimo come conclusione di questa meditazione: il male non vincerà. Banale. Il male non vincerà. Questo crediamo noi cristiani e continuiamo a costruire nella speranza. Facciamo un attimo di silenzio e poi concludiamo con una preghiera. Signore Gesù, ci siamo fidati di Te e abbiamo conosciuto il Padre che ci ama e ci accoglie per quello che siamo. Scoprendoci amati, abbiamo scelto di amare e la nostra vita è colma di speranza per il futuro. Ti preghiamo, donaci con abbondanza il Tuo Spirito, perché siamo sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Grazie dell'ascolto, grazie a tutti. Chi vuole domani alle 11 continuiamo. Grazie.